Prendete insieme a me Atti degli Apostoli, al capitolo 3, al verso 1 in poi. Che dicono i nostri fratelli, Simone?
Salutano tutti, benedizioni.
Capitolo 3.
Atti 3, dal versetto 1. Ora Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona. Pietro e Giovanni. Ora Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona. Erano le 3 del pomeriggio. L'ora della preghiera. Preghiamo alle 3 del pomeriggio. A più cuore il sole. Comangiare sul prossimo. E vi era uno zoppo fin dalla nascita che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento e né oro, ma quello che io ho, io te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono, e con un balzo si drizzò in piedi e si mise a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio per chiedere l'elemosina, e furono pieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Ora, mentre quello zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e Giovanni, tutto il popolo, attonito, accorse verso loro il portico detto di Salomone. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? L'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri ha glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, nonostante egli avesse deciso di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino, e uccideste l'autore della vita che Dio ha risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. E per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome, e la fede che sia per mezzo suo gli ha dato la completa guarigione delle membra in presenza di voi tutti.
Amen.
La domanda di stasera è: perché vi meravigliate che non esiste, che non ci sono miracoli? La domanda di Pietro era esattamente il contrario. Perché vi meravigliate dei miracoli? Oggi in alcuni posti si meravigliano che succedano i miracoli. Nel senso, a volte vivere un miracolo è come vivere un'occasione quasi unica, rara, molto rara. Eppure posso dirvi che Dio continua a fare cose straordinarie, continua a fare miracoli, continua a guarire, continua a glorificare realmente il suo nome attraverso degli atti meravigliosi. Ma volevo studiare insieme a voi qualcosa riguardante quello che è successo in questo miracolo. Okay? Ritorniamo un attimo al versetto 3. Dice: costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Ora Pietro e Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento e né oro, ma quello che io ho, io te lo do. Vedete il problema fondamentale qual è oggi nella Chiesa del Signore? Fondamentalmente le persone non sanno e non si rendono conto di quello che hanno. non si rendono conto di chi sono, di ciò che hanno e di quello che possono fare. E se voi vedete qui in questo episodio, noi vediamo come Pietro era pienamente cosciente di tre cose fondamentali nella sua vita. Prima, la sua identità. Loro sapevano chi erano. Guarda noi. Perché secondo voi Pietro ha detto quella parola, quella frase? Guarda noi. Non è una frase buttata lì. Uno dei nostri grandi problemi è che noi non ci rendiamo conto di chi siamo, o non ci rendiamo conto di ciò che siamo stati fatti, dell'identità che ci è stata regalata in Cristo, e che attraverso l'identità ci è stata regalata un'eredità, ci è stata rilasciata oro e argento, io non ne ho, ma quello che io ho, io te lo do. Tu non puoi dare qualcosa che non hai, ma non puoi neanche dare qualcosa che non sai di avere. Potresti averla, ma non sai di averla, e quindi non la dai perché non sai di averla. Ti è mai capitato di non sapere di avere magari una banconota da 5, 10, 50 euro in una tasca di una giacca che ritrovi dopo tanto tempo? Sì. Ti è mai capitato?
Sì, veramente. Appunto, 5 euro,
100, 100, 200, 500. Comunque, a volte il problema fondamentale, dice, ma cosa c'è uno soffazzo? Dice, che colore sono? Il problema fondamentale è che la Chiesa non si rende conto di quello che ha. Oro e argento, io non ne ho. Io so ciò che non ho, ma so anche benissimo quello che ho. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E lo prima dichiarò la guarigione, il miracolo, e poi lo prese per le mani e lo alzò. Perché non ci sono più i miracoli? Perché Dio non opera? Perché Dio non opera? Perché Dio non opera? La risposta è molto semplice. Perché Dio non ha più niente da operare.
Cioè, non è che dobbiamo prendere.
Ci dobbiamo credere.
Il problema fondamentale è che noi siamo i depositari della potenza di Dio. Non è la nostra potenza, è la potenza di Dio. Gesù cosa ha detto? Voi riceverete potenza. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Guardate un attimo questo episodio, in Atti al capitolo 1, guardatelo. E Gesù risuscita per 40 giorni, è scritto al versetto 3, Atti 1, al versetto 3, per 40 giorni Gesù insegna ad ognuno di loro, a tutti loro, delle cose riguardanti il regno di Dio. Guardate il versetto 3. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente, con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni, da risorto, 40 giorni, e parlando delle cose che riguardavano cosa? Il regno di Dio. Vedete Gesù quanto dava importanza a questo argomento, che anche da risuscitato per 40 giorni ha parlato dell'argomento. È qualcosa che doveva entrare nella testa dei suoi discepoli. Era un argomento che i discepoli non avevano capito, e Gesù ha speso gli ultimi 40 giorni sulla terra da risorto per insegnare un argomento che aveva insegnato per 3 anni, le cose riguardanti il regno di Dio. Pensate che lo capirono? No, guardate il versetto 7 e il versetto 6. Così quelli erano riuniti assieme e lo interrogavano dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirà il regno di Israele? Cercate di immaginare la faccia di Gesù. Ma pochissimo, ma che si deve fare? Guardate la risposta di Gesù: non sta a voi di sapere i tempi e i nomi adatti che il Padre ha stabilito di sua propria volontà, ma voi riceverete
potenza.
Voi riceverete stasera potenza. Vai a casa con i libri. Voi riceverete
potenza
quando lo Spirito Santo verrà su di voi e
sarete
testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Attenzione, perché noi molto spesso ci fermiamo qui al versetto 8. Guardate i versetti 9 e 10, perché questi sono importanti perché rispecchiano la condizione attuale della Chiesa. Versetto 9. Dette queste cose, mentre essi guardavano, Gesù fu sollevato in alto, una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella stessa maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Il problema della Chiesa oggi a chi fa, o Signore? Signore, ma che stai facendo? Perché non fai miracolo? Abbiamo lo sguardo continuamente rivolto verso il cielo, pensando che la risposta debba venire dall'alto, mentre Dio ha messo la risposta dentro di noi. Se noi non preghiamo per i malati non verranno guariti. Se noi non cacciamo i demoni non verranno cacciati. Se noi non prendiamo autorità, qualcun altro prenderà autorità. Se noi non splendiamo, le tenebre regnano. Marco 16, versetto 17. Questi sono i segni che accompagneranno che... Guardate, leggiamolo insieme. Questi sono i segni che accompagneranno. Dite insieme a me, accompagneranno. Com'è? I segni, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. I segni non ci precedono, i segni ci accompagnano. Ma guardate qua com'è importante questa scrittura, versetto 17. Questi sono i segni che accompagneranno chi?
Noi
chi? Questi sono i segni che accompagneranno. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio. No, quelli che hanno creduto. Qua c'è due punti. Il due punti non esiste. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome. Due punti. Cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Attenzione al versetto 19 e 20. Signor Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in
cielo.
E si assise alla destra di Dio. E ora? Signio, come fare? Ma guardate il versetto 20, questa è la chiave. Questa è la chiave. E poi se ne andarono a predicare dappertutto. E dice, mentre il Signore che faceva, operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Loro andavano, i segni l'accompagnavano e Dio confermava, non loro, la parola che predicavano. È talmente fondamentale questo. Quando Dio compie qualcosa di straordinario attraverso la tua vita, Lui non sta confermando la tua vita. Lui sta confermando il messaggio che esce dalla tua bocca. Non esiste qualcuno più santo, qualcuno meno santo. Non è perché se Dio si serve di qualcuno, quello è più santo, più unto, più... No! Dio non sta confermando la persona, Dio sta confermando la sua parola. E i segni accompagnano la parola che viene predicata da coloro che vanno. Se loro non vanno, i segni non vanno, perché i segni accompagnano. Se noi se stiamo a casa sopra il divano, i segni staranno accanto a noi sul divano, perché i segni ci accompagnano e si manifestano quando noi predichiamo il messaggio del Vangelo. e Dio operava con loro e confermava la parola con i segni che accompagnavano coloro che predicavano. Gli Atti degli Apostoli sono stati scritti perché gli apostoli hanno compiuto degli atti. Gli atti, cioè le azioni degli apostoli, il libro dei fatti compiuti dagli apostoli, è perché è stato scritto perché gli apostoli hanno compiuto qualcosa. Non ha importanza chi. Perché non sono gli Atti degli Apostoli semplicemente, perché noi vediamo negli Atti degli Apostoli uomini come Stefano, uomini come Filippo, uomini che erano diaconi, che erano dei camerieri, che servivano alle mense, che Dio si serviva di loro in maniera gloriosa e meravigliosa. Non erano con l'aureola. Non avevano l'aureola. Erano uomini normali, normalissimi, con tutti i difetti, con tutti i limiti, come ognuno di noi, ma erano pienamente coscienti di quello che avevano e che avevano ricevuto. Oro e argento io non ne ho, ma quello che io ho, io te lo do, guarda noi. La Chiesa deve ritornare a dire la stessa cosa, guarda noi. Noi abbiamo qualcosa che altri non hanno. Ma perché siamo migliori? No, assolutamente no. Ma essere pienamente coscienti della propria identità, di quello che uno ha, che è depositato dentro di te. Voi riceverete?
Potenza.
Potenza. Questa parola in realtà non è potenza. La giusta traduzione per questa parola è potenza accumulata, cioè potenzialità. Voi riceverete potenzialità, cioè l'immagine ai tempi nostri, ai giorni nostri, l'immagine perfetta che noi possiamo abbinare a questa parola è una batteria di una macchina. Quando tu metti una batteria dentro il motore di una macchina, ha la dynamis, ha la potenzialità, ha una potenza accumulata. Se non agganci, se non gli metti i fili, i cavi, quella potenza rimarrà lì inutilizzata. Allora abbiamo bisogno di collegare e girare la chiave. Guardate in Matteo al capitolo 6. Scusate, Matteo 5. Versetto 13. Voi siete il sale della terra. Versetto 14. Voi siete la
luce
del mondo. Il sale e la luce. Da dove viene il sale? Da dove viene il sale?
Dal mare. Dalla terra.
Da sotto. Da dove viene la luce?
Da
sopra. È semplicemente la piena comprensione che siamo fatti di carne, ma che abbiamo una residenza straordinaria nei luoghi celesti. Voi siete luce del mondo, voi siete il sale della terra, voi provenite da giù, provenite da su, voi potete combinare, voi potete congiungere il cielo e la terra. Voi siete gli strumenti affinché il cielo e la terra possano continuare a baciarsi e abbracciarsi. Voi siete il sale della terra, qualcosa che è trasmesso, è, che viene da giù, cioè noi non viviamo con la testa sulle nuvole. Voi siete la luce del mondo, qualcosa che avvolge le persone, qualcosa che non si può spegnere, qualcosa che non si può fermare. Alleluia. È talmente importante avere la piena consapevolezza. Guardate in Atti al capitolo 4. Atti capitolo 4, versetto 4, il versetto dopo la guarigione dello zoppo, alla porta bella, al versetto, capitolo 4, il versetto 20, versetto 21. Gli apostoli furono letteralmente portati davanti al Sinedrio e i sacerdoti, gli uomini religiosi quel tempo, intimarono gli apostoli a non predicare più, a non insegnare più, a non parlare più del nome di Gesù con nessuno. Perché? Perché stava succedendo una rivoluzione in città. Hanno messo Gerusalemme sotto sopra, una città. Guardate il versetto 21. Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando alcun modo per poterli punire a motivo del popolo, perché tutti glorificavano Dio per ciò che era accaduto. Infatti l'uomo in cui si era prodotta quella guarigione miracolosa aveva più di 40 anni. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto, cioè che gli avevano vietato di non predicare, avevano vietato loro di non parlare. Sapete, uno dei problemi fondamentali che oggi abbiamo nella Chiesa è a volte la mancanza di persecuzione. Non fraintendete, nessuno prega che arrivi la persecuzione, ma quando c'è la persecuzione si vede realmente chi fa sul serio con Dio. E dice qua al versetto 24, all'udire ciò alzarono tutti all'unanimità la voce a Dio e dissero, Signore, tu sei il Dio che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? Questo è il Salmo 2. Il re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poiché è proprio contro il tuo santo figlio che tu hai avuto si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Guardate qua. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si compiono segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Versetto 32. E il gran numero di coloro che avevano creduto erano di un sol cuore, di una sola anima, e nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. Versetto 33. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra tutti loro, infatti non vi era alcun bisognoso fra di loro. Bellissimo. Perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il ricavato delle cose vendute e lo ponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Non facciamoci tante domande, cioè a volte ci chiediamo perché non vediamo le stesse cose che c'erano negli Atti degli Apostoli. Perché chi è disposto a vendere quello che ha?
Chi ha che può vendere?
Meglio non avere.
A mettere le cose in comune. Vedete, il problema è questo. Noi diciamo a Dio, perché non fai le stesse cose di un tempo? E Dio dice, perché non fate pure voi le stesse cose di un tempo? Dio non ci tratta in questo modo, non ci ricatta. È chiaro che i tempi sono cambiati, la situazione era molto particolare in quel tempo, era una cosa fattibile, infatti poi non fu più così dopo che iniziò la persecuzione a Gerusalemme. Ma i discepoli chiesero tutti quanti all'unanimità, dacci franchezza per predicare. La parola franchezza significa sicurezza nell'esporre le cose che dici, avere la piena certezza che quello che stai dicendo è veramente la verità. Io so che Dio farà un miracolo e se non succederà io dirò a tutti che Dio è bugiardo. Chi sarà tanto a dire questo? Questa è piena convinzione. Questa è piena convinzione. Io so che il mio Dio farà un miracolo. Se non succederà, io dirò a tutti che lui è bugiardo. Ma io so che lui lo farà.
Amen.
Perché lui è fedele. Amen. Quando c'è una piena convinzione, è un po' la stessa cosa, vi ricordate quando c'era la tempesta e Pietro disse durante la tempesta, vide Gesù al largo, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Quale motivo ragionevole c'era in quello che Pietro stava dicendo? Nessuno. Nella follia, allo stato puro, Dio piace una persona folle. Dammi franchezza per predicare il Vangelo. Guardate in Efesini al capitolo 6, versetto 18. Paolo scrive queste cose dal carcere. Lui si trovava in carcere a Roma. Ok? Paolo scrive questa lettera mentre era in carcere. Guardate il versetto 18. Efesini 6:18. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi, versetto 19, e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per fare conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con franchezza come il mio dovere fare. Ora, domanda, perché Paolo era in carcere?
Perché
predicava il Vangelo. Come fai a dire a uno che è in carcere a causa del modo in cui predica il Vangelo e dice pregate per me perché ho bisogno di più franchezza? No, no, Paolo, tastare gammo. No, quale più franchezza? Tu devi uscire dal carcere. Tu stai chiedendo più franchezza, ma tu sei in prigione perché hai franchezza. Guardate la piena convinzione di uomini che alla fine, hanno pagato il prezzo e hanno fatto la storia. Noi vogliamo vivere, noi vogliamo ricevere miracoli, ma noi non vogliamo vivere le stesse cose. Non vogliamo pagare a volte il prezzo che altri pagarono e che vissero in maniera straordinaria e che videro cose straordinarie. Paolo pagò un prezzo molto alto per la sua predicazione. Poteva stare in silenzio?
Certo.
Scampare? Me la sono scampata stavolta. No! Bisogna andare in prigione, andiamo dovunque pur di predicare il Vangelo. E mentre sono in prigione io chiedo a tutti preghiere, tutti devono pregare per me, che io ricevo ancora più franchezza. Perché qua la pena capitale, danno attacchiare la testa, che non fa? È mio dovere predicare il Vangelo con franchezza. E noi vogliamo che Dio faccia la sua parte, ma a volte noi non vogliamo fare la nostra parte. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. Ora nessuno sta dicendo dobbiamo lasciare il lavoro e andare a predicare il Vangelo in Africa o in Timbuktu o in Siberia. Stiamo parlando del fatto di vivere, di essere luce, di essere sale, ovunque noi siamo. Ovunque noi siamo. Nessuno può chiedere a Pietro che lavora, che ha una macelleria, di pregare per quei pezzi di carne affinché risuscitano. Non sono questi i miracoli, chiaramente, che si chiedono, che si possono chiedere a Pietro. No? Ma nel suo posto, uno come lui, giustamente, io ho sentito tante volte persone che si scoraggiavano perché avevano un'attività, perché avevano dei posti di lavoro particolari, si sentivano incatenati. E nel momento in cui Dio ha parlato alle loro vite, sono diventate una luce straordinaria, lì nel posto di lavoro dove si trovavano, dove Dio ha cominciato a operare in maniera meravigliosa. I ragazzi nelle scuole, i ragazzi nelle università, uomini e donne nelle loro attività, nel loro posto di lavoro, nei loro uffici, lì dove sono posizionati, c'è un motivo, c'è uno scopo perché tu ti trovi lì dove sei, affinché tu possa risplendere, essere luce ed essere sale, e attraverso la tua bocca e attraverso le tue mani vedere cose straordinarie. Noi il problema fondamentale è che a volte ci aspettiamo che Dio faccia qualcosa. Ma pensate un attimo a Pietro e Giovanni, che erano lì. Qualcuno gli ha chiesto l'elemosina. No, mi dispiace, non andare a prendere il caffè, sto andando a pregare, non posso. Noi siamo così. È vero o no? Noi non sto parlando semplicemente di fare alzare i paralitici dalle sedie a rotelle, di risuscitare i morti. Sto parlando a volte anche di... A me è successa una cosa bellissima l'altro giorno. Io sono molto tendenzialmente portato quando vedo persone di colore, soprattutto quando so che sono, che vengono dall'Africa, mi toccano in maniera particolare. E c'è il bar sotto casa mia, dove vado ogni mattina a prendere un caffè. Arrivo a un certo punto, un giorno di questi, trovo un ragazzo nuovo, di solito si mettono a chiedere qualche soldo fuori dal bar, e quel giorno si trova questo ragazzo. E se mi capita o qualcosa, io gli do qualche cosa. E ad un certo punto, mentre gli do qualcosa, il Signore mi disse proprio, parla con lui. Parla con lui. E abbiamo cominciato a parlare. Gli ho chiesto come si chiamava, parlava solo l'inglese. Gli ho chiesto da dove veniva. E ho sentito molto forte, gli ho detto, tu sei un credente, vero? Tu sei un cristiano. Lui mi fa, sì, come hai fatto a capirlo? Mi rispondeva in inglese. Ho detto, l'ho visto dai tuoi occhi, tu non sei musulmano. Tu credi in Gesù? Sì, io sono un credente. Ci sono venuto dalla Nigeria, mi ha detto. Sono qui con degli amici miei. Siamo arrivati quattro mesi fa e frequentiamo una comunità al centro di Catania. E non era malato, ma aveva bisogno semplicemente di nuovi amici, aveva bisogno di vestiti, aveva bisogno di soldi, aveva bisogno di mangiare. E a volte semplicemente un'azione, cioè vieni, entra al bar, si vergognava da impazzire, non voleva entrare nel bar, l'ho dovuto tirare letteralmente dentro il bar. E ogni mattina facciamo colazione insieme, gli faccio riempire il bicchiere di soldi spicci, gli abbiamo portato tanti vestiti per lui e per i suoi amici. E cambiano le vite da un momento all'altro, semplicemente perché magari in quel momento dove tu, vabbè, devo prendere il caffè, ancora sto dormendo, la storia dice non mi sveglio se non mi prendo il caffè, è un classico. Io amo andarmi a prendere il caffè la mattina al bar, lì dove lo fanno buono, e per me è un passaggio obbligatorio, sto male se non lo prendo. Ma quando queste cose, quando la nostra vita viene arricchita da queste azioni, non è stato guarito, non era cieco, non era sordo, ma ha cominciato a riacquistare fiducia in Dio, sapendo che ha degli amici, che ha trovato delle persone che si prendono cura di lui, dei suoi amici. E a volte una semplice parola può cambiare letteralmente. Tu puoi essere luce e puoi essere sale, può essere d'aiuto. Forse non hai né oro, non hai né argento, non hai qualcosa, ma avrai un maglione nell'armadio da poter dare, avrai un paio di scarpe, avrai, magari non avrai tu una risposta per lui, ma avrai qualcuno che tu conosci che potrai metterlo in contatto con lui e creare dei ponti di collegamento per queste persone. Allora, quando parliamo di miracoli, quando parliamo di cose, e a volte incontrare una persona giusta vale più di una guarigione. L'altro giorno avevamo ricoverato il fratello di Mary per un problema grave che si porta da qualche anno. E abbiamo visto a volte, cercando degli agganci, così andando a sfondare, cercando di sfondare con le proprie forze, con le proprie capacità, non ce la fai. A volte basta una telefonata, la persona giusta, metterla in contatto, tutto si sistema, si aprono le porte ed è miracoloso. Quando Dio opera è così veloce, così facile, è come se stai affondando un coltello dentro il burro. È vero o no? Ed è meraviglioso. A volte magari stai pregando per una guarigione, stai pregando per un miracolo, succede qualcosa, non succede quello che hai chiesto, ma succede qualcosa che ti fa comprendere che Dio ha in mano la situazione. E ti rendi conto che Dio è molto più grande di un semplice miracolo che puoi vedere, perché dietro un miracolo c'è una vita che cambia, c'è una famiglia che cambia, c'è tutta una serie di persone coinvolte che possono lodare e ringraziare Dio. E a volte semplicemente bisogna mettersi in gioco. Guarda noi. Io non ho tutte le risposte, io conosco però colui che ha le risposte. Tu non hai tutte le risposte, forse non hai oro, non hai argento, non hai soldi, non hai, nessuno di noi ha tutto, ma insieme possiamo sicuramente essere luce, essere sale per molte persone. Guarda noi, cioè io so chi sono, io so quello che non ho, ma so anche quello che ho. Io so ciò che non sono, ma so anche chi sono. Io so quello che non posso fare, ma so anche quello che posso fare nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Nessuno è chiamato ad essere un supereroe, ma tutti siamo luce. Nessuno è chiamato ad essere perfetto, ma tutti siamo sale. Amen.
Amen.
Dio non sta cercando persone perfette per fare cose straordinarie. Dio cerca persone disponibili. Dio non chiama persone che sono pronte o che sono preparate. Dio rende pronte le persone che chiama, perché quando le chiama lui le prepara. A volte noi ci creiamo il problema, non sono pronto, non sono abbastanza santo, non conosco abbastanza la Bibbia, ancora qualche problema, ancora fumo, ancora bevo, ancora mi gioco la schedina, ancora faccio questo, ancora c'ho qualche problema. Non sarai mai pronto. Mai. Quando qualcuno viene da me e mi dice non mi sento pronto per questa situazione, dico allora è il momento giusto, allora sei pronto. Perché quando non ci sentiamo pronti sappiamo esattamente quello che noi non abbiamo. Lo sappiamo, oro e argento, io non ne ho, ma quello che io ho, io te lo do. E quello che tu hai, quello che noi abbiamo, è per grazia, non è per meriti. Amen?
Amen.
Alleluia. Non è per grazia, ma è per, non è per meriti, è per grazia. Il pastore Yang Shaw, il pastore della chiesa più grande del mondo, raccontava di un'esperienza dove lui vedevano miracoli, cose straordinarie, e lui raccontava di quante volte succedeva che pregavano, certe cose non accadevano, e in maniera particolare parlava di una guarigione, di qualcosa che è successo con uno dei diaconi della sua comunità, quando si ammalò di una malattia grave, pregavano e non succedeva niente. Al punto tale che fu il pastore stesso, lui non si voleva ricoverare, il pastore stesso ha detto ricoverati, se il Signore non ha operato finora c'è un motivo, però nel frattempo tu vatti a ricoverare, vedi com'è la situazione. Fecero delle analisi e vedo che la situazione era molto grave e lui dovette operarsi per una determinata situazione. Ma la cosa straordinaria è che in quell'occasione lui riuscì a testimoniare al chirurgo che lo operò, che aveva dei problemi seri suoi personali, e che attraverso la preghiera di quell'uomo che era malato, che era ricoverato in un letto, lui, Dio, si servì di lui per raggiungere il chirurgo, che poi fece un'esperienza fortissima con Dio, Dio fece dei miracoli nella sua vita, e quando lo operarono, tutto andò bene, grazie a Dio, quest'uomo fu rilasciato e fu in maniera straordinaria recuperò la salute dopo l'operazione, ma il chirurgo che l'aveva operato cominciò a fare esperienze fortissime con Dio e Dio lo cominciò a usare in maniera straordinaria nel suo ospedale. E c'erano momenti in cui questo chirurgo pregava per i malati e venivano guariti e lui non doveva più operarli. A volte noi non sappiamo determinate cose, ma una cosa è certa. Se noi crediamo nell'amore di Dio, vorrei concludere con questo versetto, in Romani 8, il versetto 28, tutti quanti noi lo conosciamo a memoria. Ora noi sappiamo che tutte le cose, lo potete dire insieme a me, tutte le cose, quante cose? Tutte le cose. Ora noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio e sono
chiamati
secondo il suo proponimento. Allora, tutti dicono di amare Dio, ok? Tutti coloro che hanno un minimo di insegnamento, eccetera, eccetera. Il problema fondamentale è come possiamo noi realizzare la verità di queste parole. Tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. Non è finita lì. Tutte le cose coopera al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Cioè, quando io vivo la mia vita, non solo amando Dio, anche a modo mio, ognuno ama Dio nel modo in cui meglio gli viene. Ma il problema è un altro. Se io vivo nella piena consapevolezza. Guardami, se io vivo nella piena consapevolezza della chiamata di Dio nella mia vita, cioè io so che Dio mi ha chiamato, e non riguarda il ministerio, lei il pastore c'ha la chiamata, quello c'ha l'evangelista, il pastore, l'apostolo, c'ha... no, la chiamata riguarda ognuno di noi ha ricevuto una chiamata da parte di Dio. Gesù ha detto: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Amen. Io vivo la mia vita sapendo che c'è una chiamata sopra la mia vita. Cioè Dio mi ha chiamato. Dio mi ha tirato fuori da una determinata circostanza e oggi io sto vivendo per Lui. Non sono perfetto, ma sono consapevole della chiamata di Dio nella mia vita. Io so che a volte cado, però il Signore conosce il mio cuore e sa quanto lo amo. Io non sono perfetto, nessuno di noi lo è. Ma tutti noi sappiamo che in un modo o in un altro la nostra vita è nelle sue mani. Se noi viviamo con questa consapevolezza, noi vivremo tutte le cose, le vedremo e le interpreteremo come cose che coopereranno per il mio bene. Io non so perché sta succedendo questa cosa. E io so che quello che sta succedendo non è perché Dio mi sta giudicando, Dio mi sta punendo per qualcosa che io ho fatto. Io amo Dio. Sto cercando di vivere in accordo alla sua chiamata. Sta succedendo qualcosa che non comprendo. Ma io so che colui che ha iniziato un'opera buona in me la porterà a compimento. E io so che quella cosa, anche se non la capisco, sta lavorando per il mio bene. Quella situazione mi sta fortificando. Ditemi se sbaglio, ogni volta che siamo usciti fuori da una prova, ne siamo usciti più forti, sì o no? Sì o no? Noi non possiamo, noi non riusciamo a ringraziare Dio per quello che sta succedendo a volte di brutto nella nostra vita. Chi di noi può ringraziare Dio per una malattia? Nessuno di noi è così folle. Infatti la Bibbia non dice ringrazia Dio per ogni cosa, la Bibbia dice ringrazia Dio in tutte le cose. Nella malattia io ringrazio Dio perché io so che Lui mi tirerà fuori. In questa tempesta io ringrazio Dio perché vuol dire che c'è uno scopo e c'è un motivo per tutto questo. Io non so il motivo per il quale sta succedendo questo. Mi ricordo che negli anni passati dal 94 al 99 ho raccontato questa testimonianza centinaia di volte. Affrontai un momento di difficoltà economica come mai nella mia vita e non riuscivo a capire il perché. Amavo Dio, servivo Dio, ero il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarmene, non mancavo mai, ero presente 8 giorni su 7, facevo questo, mi ammazzavo la vita, lavoravo 16 ore, 17 ore al giorno.
Ma infatti non è proprio.
E dicevo: Signore, perché io faccio questo, ma perché non stai rispondendo? Sapete lui cosa mi diceva? Io mi servirò di te. E dicevo: a me non mi interessa se tu ti servirai di me, io voglio il pane da mangiare, io devo portare i soldi a casa. E nei momenti di disperazione arrivava qualcuno, mi parlava da parte di Dio, cioè sento qualcosa da parte di Dio, ho detto finalmente qualche nuovo lavoro, qualche nuovo. No, il Signore mi fa sentire che Lui si servirà di te. Ah, io li odiavo a questo. Signore, provvedi! Tu sarai una freccia nel mio arco, tutte queste parole strane che parlavano di come Dio, tu canterai il mio nome alle nazioni. Alle nazioni. Io voglio vivere nella mia città, quale nazione? Voglio un lavoro, voglio uno stipendio, voglio che tu provvedi per me, perché non ce la faccio più così. E in questi 5 anni Dio mi riempiva di canti. Di canti, e di canti, e di canti. E io piangevo. E Lui mi dava canti. Invece di darmi soldi mi dava canti. Invece di firmarmi un assegno mi firmava il canto. Questo te l'ho dato io. 5 anni di canti. 5 anni di di pene, 5 anni di cose incredibili. E un giorno, mi ricordo, il Signore mi disse di andare a pregare, mentre stavo per cenare, mi disse vai nel salone che ti devo parlare. E ci disse proprio ora. Stai cominciando a mangiare così. Mi ha detto vai di là a mangiare. Non possiamo fare dopo. No, ora. Mi ricordo che andai nel salone e feci una delle esperienze più incredibili, più incredibili. Ero arrabbiato con Dio e avevo un po' di rancore. Avevo bisogno di perdonare Dio. Sembra un paradosso, ma è così, no? A volte siamo arrabbiati con Dio. Abbiamo bisogno di rilasciare un perdono verso di Lui per quello che noi pensiamo che Lui non stia facendo. E mi ricordo che quando chiusi la porta di quel salone sentivo letteralmente Dio dietro le mie spalle. E io sapevo che girandomi lo avrei, è come se avevo quella sensazione che girandomi lo avrei letteralmente visto negli occhi. Fu un'esperienza incredibile. E io mi ricordo che mi girai con gli occhi chiusi. Mi girai con gli occhi chiusi e dissi, dimmi, eccomi qua, cosa vuoi dirmi? E lui mi disse, il tempo del pianto è finito. E io iniziai a piangere. Iniziai a piangere e dissi una cosa a Dio, sapete? Non me lo dimenticherò mai finché vivo. Dissi a Dio una cosa perché ero molto amareggiato nei suoi confronti e grato a lui per tante altre cose, ma c'era quella cosa che era un tormento nella mia vita. E Dio mi disse, il tempo del pianto è finito. Era novembre del 1998. Quando sentii forte questa voce nel mio cuore, io dissi a Dio, per favore, non prendermi in giro. Non riuscirei a sopportarli. E lui mi disse, da oggi vedrai. Stop. E ricordo che caddi in ginocchio piangendo come un bambino. Non posso dirvi cosa sia successo e come sia successo. Io so soltanto che la mia situazione cambiò da così a così nel giro di qualche settimana. Poi quando Dio opera, neanche ti rendi conto come succedono le cose. E tante volte, perché? Perché? Dopo capirai. Dopo capirai. Dopo comprenderai. Cosa che significato ha questo? A volte noi giustamente diciamo, perché non operi? Perché non fai? Perché mi fai? Perché mi stai portando all'estremo? Perché stai tirando la corda così tanto? Perché mi stai facendo soffrire così? Perché se tu basta solo una parola, basta un battito di ciglia, basta che tu dica sì e le cose cambiano da un momento all'altro. E ci sono cose che, è vero, a volte non capiamo. Ci sono a volte delle scelte che non facciamo, delle decisioni che non prendiamo perché abbiamo continuato ad avere paura, vogliamo che sia Dio a fare ogni cosa, mentre Dio ci sta dicendo di operare e dobbiamo essere noi a fare delle scelte che produrranno dei cambiamenti radicali. Abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura di fallire, abbiamo paura di quello che gli altri dicono, vogliamo che sia Dio ad operare, Dio dice no, io non opero finché tu non deciderai. Perché? Perché questo ci fa crescere, perché questo ci fa maturare, perché questo ci permette di migliorarci e di elevarci a qualcosa e farci salire ad un livello nel quale non eravamo prima. Ma una cosa è certa. Oro e argento. Io non ne ho. Ma quello che io ho, io te lo do. Vuoi vedere i miracoli, vuoi vedere il soprannaturale? Comincia a fare delle cose coraggiose. Comincia a pregare per le persone. Non aspettare di vedere un miracolo. Comincia a pregare per le persone. Io ho visto persone guarite dalla propria infermità mentre pregavano per gli altri. Così come ho visto persone uscire dalla propria condizione di crisi economica mentre davano per gli altri. Dice, ma che devo dare io? Io non ho niente. Quello che ho, io te lo do. A volte ci vogliono degli atti di coraggio. Persone che hanno bisogno di sentirsi amate, di sentirsi accettate. Qual è la soluzione a volte? Qual è il miracolo? Che loro iniziano ad abbracciare e cominciano a esprimere l'amore. Date e vi sarà dato. A volte abbiamo bisogno, il nostro bisogno è quello che ci permette, a volte ci chiudiamo dietro il nostro bisogno, dico io ho un bisogno economico, Dio deve provvedere, punto. E ci chiudiamo, ci barrichiamo dietro questo bisogno, mentre Dio ci sta chiedendo di andare oltre il nostro bisogno. Io ho visto questo così tante volte nella mia vita. Ciò che mi mancava, di cui avevo bisogno, io lo dovevo dare. Cioè, ma avevo quel poco per me. E Dio mi diceva, dallo. È una piccola testimonianza, sembra banale, ma per me è stato un grande insegnamento. Ero convertito da un anno e chiedevo a Dio che mi provvedeva 50.000 lire. Dovevo comprarmi delle cose, avevo bisogno di alcune cose. E avevo bisogno di questi soldi e mi ricordo che pregai una settimana, padre ti prego, ho bisogno di 50.000, grazie, ti ringrazio, io so che tu provvederai. Venne una sorella, mi ricordo alla fine di una riunione, venne da me, disse Corrado, mi metto una busta nelle mani, disse Corrado, io ho sentito da parte di Dio di seminare questo nella tua vita. Era emozionatissima perché era la prima volta che mi accadeva. A volte pensavo di trovare i soldi per strada, no, qualcuno proprio me l'ha messo in mano una busta e mi ricordo che dalla curiosità scappai in bagno e aprì la busta e quando aprì la busta trovai 50.000 lire. Io cominciai a gridare in bagno, alleluia! Ma il mio grido di gioia fu interrotto dalla voce di Dio che mi disse questi soldi non sono tuoi. E io dissi, Satana, vai via, ti ammutolisci ora nel nome di Gesù. Il Signore mi disse, questi soldi non sono tuoi, questi soldi tu li prendi e li devi seminare nella vita di questo mio figlio che ha più bisogno di te in questo momento. Ho lottato con questa voce per 10 minuti e un quarto d'ora. Sai, quando Dio ti parla, Dio ti parla. E Dio mi disse questo, fu un insegnamento, mi disse, se tu hai il coraggio di seminare questo nella vita di questo tuo fratello che ha bisogno, il quale io te lo sto dicendo, così come quella sorella io gliel'ho detto di seminare nella tua vita, ma questo tu sei semplicemente un canale di passaggio. Ma signora, ma non ci poteva venire a dirci direttamente? No, il Signore ha detto, no, questo è per insegnare te. Se tu dai, io ti darò 5 volte di più. Un calco 250.000 lire è conveniente, se lo sapete quando la cosa come... è Dio non è Dio, era Dio. Mi ricordo che quando andai a dare a seminare questi soldi nella vita di quel fratello era così commosso perché veramente aveva bisogno, aveva moglie e figli, io avevo 19 anni scapolissimo e mi ricordo che dopo qualche giorno, non mi ricordo se fu un fratello o una sorella, non mi ricordo, qualcuno che venne di nuovo da me con una busta in mano e se abbiamo sentito di seminare questa nella tua vita. Non ci credevo, quando mi ricordo quando aprì quella busta c'erano 250.000, fu un grande insegnamento, fu una grande lezione per la mia vita. Oro e argento io non ne ho, ma quello che io ho, cos'hai? Ci ho poco? Dallo, semina, rilascialo nella vita degli altri e tu vedrai questa cosa moltiplicarsi in maniera straordinaria. A volte noi pensiamo, ho poco, non sto parlando di soldi, ok? Sto parlando in senso generale, ho poco, dai, un'attività dove magari si dà quelle cose che non, magari che non si vendono, alimentari, vestiario, un bar, non lo so, un'attività commerciale, di qualunque genere, artigianale, dai quello che hai, ho bisogno di sentirmi amato. La prima cosa che devi fare è dai amore a qualcuno, perché mentre tu dai, tu stai ricevendo. Io ho visto persone, per rimanere nel campo del discorso delle guarigioni, ho visto persone malate che pregavano per altri. Alcuni dicevano: ma uomo, sei tu malato, tu devi ricevere guarigione e vai a pregare per gli altri. Sì, perché è dando che si riceve. E io so che se io prego con compassione per le persone, io posso andare oltre il mio dolore. Io non sarò più concentrato nel mio dolore, ma mi concentrerò nel bisogno degli altri. E questo mi darà fiducia, forza, prima di tutto per sopportare il mio dolore, per portare avanti quello che sto vivendo in questo momento. E confiderò nella guarigione, nell'amore di Dio per la mia vita. Stessa cosa, ma guarigione fisica, stesse cose situazioni economiche, ho bisogno dell'anima, qualunque cosa, quello che io ho, te lo do. In questo modo realmente potremmo dire alle persone: guarda me, guarda noi, non siamo migliori di te, però sappiamo quello che abbiamo. Amen. Io so quello che ho, io so quello che posso dare, so quello che non posso dare. So che ci sono cose che non potrei mai dare, perché Dio ha chiamato altri a farlo. E questa è la bellezza del corpo, no? Il sapere dipendere gli uni dagli altri. Sono cose che Simone può fare, che io non potrei mai fare. Sono cose che io posso fare, che Simone non potrà mai fare. Questa è la bellezza del corpo di Cristo. E dobbiamo rilasciarlo nella vita degli altri. Amen? Ma voglio incoraggiarti in questo momento, qualunque sia il tuo bisogno, vai oltre il tuo bisogno e dai. Hai bisogno di una guarigione? Prega per la guarigione di altri. Hai bisogno di una situazione, di risolvere una situazione economica? Dai ad altri. Vatti a cercare qualcuno con quale puoi dare. Sembra follia questa qua. Follia. Io sono nel bisogno, mi ricordo un giorno dovevo pagare l'affitto. Devo pagare 400.000 lire di affitto, anni e anni fa avevo 200.000 lire in tasca, stavo cercando disperatamente gli altri 200, cercavo di pregare, capire chi potevo andargli a chiedere 200.000 lire in prestito da poi potergli dare a fine settimana, e il Signore mi mette nel cuore una persona, io dissi: ma quella persona sta più malumanato di mia, e devo andare a lui a chiedergli i soldi. E il Signore no, mi ha detto: no, devi prendere i soldi che hai e darglieli. Ho detto: oh, sì, prendi i soldi che hai, anzi vai a comprare una busta, pure glieli metti in una busta e glieli dai. Dio fa cose assurde. Andare oltre il bisogno. Sono andato a casa senza soldi. Però da un altro lato Dio aveva provveduto un altro fratello che mi ha fatto la spesa e mi ha riempito la macchina di spese. Con la spesa che mi ha fatto quello stesso giorno, dopo un paio di ore, un fratello, abbiamo mangiato a casa mia per quasi un mese. Non ho dovuto più comprare spesa per quasi un mese, e dopo qualche giorno mi sono arrivati tutti i soldi per pagare l'affitto.
Gloria a Dio.
Vi sto parlando di esperienze vissute sulla mia pelle. Vai oltre, oltre. Oro e argento io non ne ho, ma quello che io te lo do. Hai una preghiera da dare? Dai una preghiera. Hai un maglione da dare? Dai un maglione. Hai fede o gioia o amore o un abbraccio o una scopola da dare?
No. Come ci siamo. Devo prenderti l'abitudine.
Poi prenderò per la tua guarigione stasera. Quello che hai, dallo.
Quindi hai bisogno di guarigione. Hai bisogno di guarigione.
Sì,
quindi me la chiedi a me, sì.
Alleluia. Ok? E questa sarà un'epidemia straordinaria dell'amore di Dio, della luce di Dio, del sale di Dio, della guarigione di Dio, della provvidenza di Dio. A volte Dio ti chiederà forse di seminare nella vita di qualcuno che magari non ha bisogno. Cioè, ma che senso ha? A volte Dio ha detto a una sorella: prendi questa somma, non era una piccola somma. A lei gli disse: dagli, prendi $1,000, era una donna, la figlia del pastore, cantava nel coro. Si disse: fai un assegno di $1,000 e dagli a quell'uomo, semina nella vita di quell'uomo. Lei disse: Signore, quell'uomo è un miliardario, lui non ha bisogno del mio seme. E lei, il Signore gli disse: sì, però tu hai bisogno del suo terreno. C'è una rivelazione incredibile. Non è lui che ha bisogno del tuo seme, sei tu che hai bisogno, è il tuo seme che ha bisogno del suo terreno. Sono io che ti dico dove andare ad investire, sono io che ti dico a chi dare. E Dio ha i suoi modi. Ci sono cose pazze che a volte Dio ci chiede di fare. Entra in quel negozio, troverai una donna con due buste di spesa, vai da lei e dille che io ho già provveduto per la vita di suo figlio. Ma chi è? Vai. Ma come si chiama? Non ha importanza, tu vai. Entri là dentro, trovi una donna con due buste di spesa e gli dirai: Dio ha provveduto per la vita di tuo figlio. Vedrai questa donna buttare le borse e buttarsi con le ginocchia a terra e cominciare a piangere e ringraziare Dio. Sono cose che Dio fa, che sono impressionanti. Può Dio servirsi di te per fare cose del genere? Certo. Qualcuno che entra nel tuo negozio, non glielo fare pagare questa cosa, regala. Oppure chiedigli come sta suo marito. Capito? Lo Spirito Santo ti dà parole di conoscenza mentre sei al telefono, il Signore, qualcuno ti sta chiamando, tu stai chiamando per fare una consulenza telefonica e Dio ti dà una parola di profezia, Dio ti dà una parola di conoscenza e tu preghi per quella persona riceve da parte di Dio. Che ne sai quello che Dio vuole fare? Oro e argento io non ne ho, ma quello che io ho, io lo voglio dare, non voglio tenerlo per me. Amen? C'è tanto dentro di te da rilasciare nella vita di coloro che hanno bisogno. Facciamoci in piedi, va? Alleluia. Sì, ora fa un po' facciamo l'offerta, però preghiamo un attimo. Alleluia, alleluia. Io vorrei incoraggiarti in questo momento. Forse Dio, mentre pregheremo, ti metterà davanti delle persone, ti metterà avanti dei bisogni. Non pensare che non sei in grado di farlo. Non pensare, non accettare il pensiero che non puoi farlo, che non riesci a farlo, che non sei preparato abbastanza. Non pensarlo. Dio ti metterà davanti un cliente che viene spesso, che tu conosci, un collega, un amico, un'amica, un parente, qualcuno che Dio ti sta chiedendo: fai un passo verso di lui, fai un passo verso di lei, dai qualcosa, donagli qualcosa. Ma cosa posso dare? Soldi, vestiti, amore, attenzione, consulenza. Le persone, a volte la cosa più straordinaria che puoi fare è semplicemente ascoltare qualcuno che ha bisogno di parlare. A volte le persone parlano perché non hanno bisogno di risposte, hanno semplicemente bisogno di qualcuno che li ascolti. Perché mentre parlano si danno le risposte a loro stessi. Allora tu diventi un canale dove il loro parlare entra, viene filtrato e ritorna a loro. E ritorna con delle risposte per la loro vita. E cosa hai dovuto fare tu? Semplicemente spendere mezz'ora del tuo tempo a ascoltare qualcuno che magari ha detto cose che per te non avevano senso, ma per loro gli è cambiata la vita. E lui ti dirà: guarda, parlare con te è fantastico. Tu sei stato in silenzio per mezz'ora, non hai detto niente. Guarda, ho parlato con te, ho trovato tutte le risposte. Amen. Io l'ho sperimentato centinaia, migliaia di volte questo. Ed è così. Oro e argento, io non ne ho, ma quello che io ho, io te lo do. Hai del tempo? Hai del tempo da investire? Vai a fare volontariato da qualche parte. Prepara del cibo, portalo ai barboni della città. Prendi dei vestiti e portali ai poveri, ai clochard lì sotto i portici. Fai qualcosa. Noi ci lamentiamo per quello che non abbiamo ancora ricevuto, ma abbiamo così tanto da poter dare ad altri. Dobbiamo essere coscienti di quello che non abbiamo, ma una cosa è certa, abbiamo tanto da poter dare. Amen?
Amen.
Alleluia. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù noi ti ringraziamo con tutto il cuore per quello che tu hai depositato, Signore, la scrittura dice che tu hai messo un deposito dentro di noi e che hai riempito questo deposito con la tua opera, con i tuoi doni, e tu addirittura ci hai detto di custodire questo deposito. E ti ringraziamo, Padre, perché abbiamo tanto da dare, abbiamo veramente tanto dentro di noi da poter dare ad altri. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Ti ringraziamo, Padre, per come parli alle nostre vite, per come grazie, perché tu hai fatto di noi luce del mondo e hai fatto di noi sale della terra. Grazie perché non dobbiamo diventarlo. Tu hai detto voi siete. Voi siete. Tu non hai detto voi diventerete. Tu hai detto voi siete luce del mondo e sale della terra. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. E amen. Amen. Chiudiamo la diretta, facciamo la nostra offerta e poi voglio che preghiamo, facciamo una preghiera specifica. Alleluia. Vogliamo un attimo, voglio che preghiamo un attimo. Archivio così pieno. Vorrei che pregassimo un attimo tutti per Antonio. Ok? Antonio, vieni qua, dobbiamo pregare per te. Alzate le vostre mani, per favore. Io vorrei un attimo. Elisa, vieni qua. Vieni, salve. Vado in mano. Alleluia. Alleluia, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Noi reclamiamo questa sera nella vita di Antonio ciò che gli appartiene. Nel nome di Gesù, noi non ti chiediamo la guarigione. Noi la pretendiamo, noi la reclamiamo per la vita di Antonio. Noi reclamiamo guarigione da questo diabete nel nome potente di Gesù Cristo. Noi comandiamo che tutti i valori ritornino alla normalità. Tu hai creato Antonio in maniera perfetta. Perfetta, e noi dichiariamo la creazione perfetta, dichiariamo che il suo corpo ritorna alla perfezione assoluta nella creazione. Noi dichiariamo, Signore, che tutti i valori ritornano normali nel nome di Gesù. Io comando a questo diabete di andarsene via dalla vita di Antonio. Nel nome di Gesù Cristo, noi rilasciamo, Padre, salute e guarigione in questo corpo. E Padre, noi ti ringraziamo per il tuo miracolo. Noi non capiamo perché non sia successo fino ad oggi, e non vogliamo chiedercelo. Noi crediamo che tu sei buono, che la tua benignità dura per sempre. Noi crediamo che la tua volontà è la guarigione e la salute perfetta di Antonio. E per questo noi stasera ti ringraziamo con tutto il cuore, perché la tua mano è su di lui. Ci sono così tante promesse nella sua vita, e noi reclamiamo che ogni parola uscita dalla tua bocca avrà pieno riempimento nella vita di Antonio. E grazie, perché tutto questo servirà per la tua gloria e per il tuo onore. E noi ti ringraziamo, Padre, con tutto il cuore. Continua a dare rivelazione, continua a parlare, Padre, e noi ascoltiamo. Grazie con tutto il cuore per la guarigione perfetta. Noi vediamo il suo corpo sano. E vediamo la vita di Antonio perfetta e naturale, Signore, nella sua crescita, nel suo evolversi. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Posso darvi una testimonianza, è molto bella quella che è successa qualche giorno fa con il fratello di Mary. Fratello di Mary da 10 anni ha un problema, gli è stato diagnosticato il morbo di Crohn, un problema molto serio al colon che porta alla morte, o porta a una... porta la malattia nel suo evolversi, porta alla morte, perché distrugge il colon, distrugge l'intestino, il retto, e quindi distrugge gli organi interni. E in una situazione di grande necessità abbiamo trovato, attraverso appunto una, Dio ha aperto le porte in maniera straordinaria, un ricovero immediato all'ospedale di Palermo. E quando il professore che gli ha fatto la consulenza ha visto bene o male, da poche parole, quello che era, gli ha detto, ascoltami, gli ha detto, io ti devo ricoverare immediatamente, eravamo a 200 km di distanza da casa, e lo posso dire senza problemi, tanto non è registrato, ho visto suo fratello che, se voi lo vedete, un ragazzo va in palestra, è il doppio d'Antonio, straordinario, veramente bel ragazzo, 30 anni, pieno di vita, l'ho visto piangere e uscire le lacrime in silenzio, ho avuto una...
Ma anche perché 10 anni prima stava morendo per
c'è
questa malattia,
tutta una situazione,
quindi aveva già passato un inferno.
Come si chiama? La colostomia?
La stomia.
Sì, cioè con la stare con la sacca per 4 mesi, ha perso un sacco di chili, si era ridotto uno scheletro, e quindi lui pensare a ripassare da questo inferno, chiaramente è rimasto molto... Gli hanno fatto tutti gli accertamenti, quanto è stato? 3-4 giorni? 4 giorni. E quando gli hanno fatto tutti gli esami, gli hanno detto la malattia sta andando avanti, non hai, questa malattia non guarisce, quindi dobbiamo levare il colon, attaccare l'intestino al retto, ma se il retto ha problemi non possiamo fare questa operazione, quindi devi stare con la sacca per tutta la vita. E qualche anno fa Dio ha parlato alla vita di Mary e gli ha dato delle promesse. Dio gli ha detto, io gli darò un intestino nuovo a tuo fratello. E in un momento difficile, lui venne in campeggio a Rocella nel 2014, Dio toccò la sua vita in maniera meravigliosa e lui uscì proprio infuocato dal campeggio. E lui per quasi 2 anni non ebbe più problemi. Poi l'evolversi di alcune problematiche, la famiglia, problemi con la moglie, separazione, eccetera, eccetera, è ritornato, è ripiombato in problemi veri e reali, che con delle difficoltà proprio a vivere la vita quotidiana. E ricoverandosi, io ho visto, abbiamo visto veramente come Dio ha lavorato nel cuore di questo ragazzo, nella vita di suo fratello. E quando è uscito, i medici hanno detto, ti devi operare. Lui è uscito da quell'ospedale con una fede e un attaccamento a Dio che raramente io ho visto nella vita delle persone. Lui ha detto, io non mi farò toccare dall'uomo perché io so che Dio opererà nella mia vita. E Dio mi ha dato una parola, mi ricordo quando il Signore, lui diceva queste cose e il Signore parlava al mio cuore, mi veniva a piangere. Il Signore mi ha detto, è entrato come un agnello ed è uscito come un leone. E l'altra sera mentre parlavamo e pregavamo e Dio ci dava delle parole, il Signore ha parlato alla sua vita anche, in maniera proprio personale, ed era qualcosa che lui non sperimentava da tempo. E quindi... ci sono cose che veramente a volte noi non capiamo perché succedono. Però quando noi vediamo Dio operare nel cuore delle persone, nel mezzo delle difficoltà estreme, vediamo come l'obiettivo di Dio va ben al di là di una guarigione. Ma è quello di cambiare, prendere una persona e rivoltarla e attraverso di lui influenzare la vita di così tante persone. Ed è... voglio incoraggiarvi a questo, perché a volte noi chiediamo qualcosa, mentre Dio ha molto di più assieme a quella cosa che vuole darci.